L'alluvione in Emilia è stata trovata a Faenza la 14ª vittima, un uomo di 84 anni travolto dal fango nel cortile della sua abitazione. Questa mattina nuove evacuazioni a Ravenna e a Forlì, ancora decine i comuni che sono isolati, migliaia le persone senza elettricità e acqua potabile. Da questa mattina è ripreso a piovere, preoccupano frane e smottamenti che mettono a rischio 48 comuni. È cominciato al memoriale di Hiroshima il G7, arriverà anche Zelensky. La sua richiesta degli F-16 è uno dei temi cruciali del summit. Serve il via libera degli Stati Uniti perché gli alleati possano consegnare i caccia a Kiev. Anche il rapporto con la Cina e la tensione tra Pechino e Washington per Taiwan sarà fra le questioni sul tavolo dei leader. Chiuse le indagini per la strage del Mottarone, sono 8 le persone per le quali i PM chiederanno il processo. I 3 di Mottarone S.p.A., responsabili della funivia, e 4 della Leitner, l'azienda incaricata della manutenzione. 2 i filoni principali dell'inchiesta, il cavo tranciato e il mancato funzionamento del sistema frenante di sicurezza. Buongiorno dalla redazione di Popolare Network, il giornale radio delle 12.30. Ripartiamo dall'alluvione in Emilia-Romagna, è salito a 14 il numero delle vittime ufficialmente ritrovate in Romagna. Questa mattina a Faenza, infatti, è stato trovato il corpo di un uomo, 84 anni, si trovava nel cortile della sua abitazione dove è stato travolto da un'ondata di fango. Per i morti nel territorio ravennate sono stati aperti dei fascicoli in procura, tutti al momento senza ipotesi di reato, tranne che per un 75enne morto a Castel Bolognese, per cui si procede contro ignoti per omicidio colposo. La situazione resta critica in decine di comuni. Da questa mattina è ripreso, tra l'altro, a piovere in gran parte della regione. Nel Ravennate, in provincia di Forlì, ci sono state altre evacuazioni e molte persone sono state costrette a salire ai piani superiori delle loro case, delle loro abitazioni. Andiamo in diretta a Ravenna dal nostro inviato Mattia Guastafiero. A te.
Sì, in questo istante a Ravenna sta cadendo una pioggia lieve ma costante che dovrebbe durare tutta la notte, forse fino a domani. Le situazioni più critiche, come dicevate, sono sempre nella bassa Romagna, a pochi chilometri da dove mi trovo. A Conselice sta aumentando l'acqua del canale Reno, la macchina idrovora che sta cercando di far defluire la corrente non funziona perché è saltata l'elettricità, ha fatto sapere la sindaca del comune, che ha poi invitato i cittadini a salire ai piani alti delle case. In questo momento ci sono poi evacuazioni in altre frazioni di Ravenna, Piangipane e Santerno. Il comune sta trasferendo gli abitanti in pullman verso il centro per sfollati allestito nel museo Classis. Invasa dall'acqua anche la frazione di Fornace e Zarattini, che si trova proprio alle porte del centro cittadino. La frazione è stata evacuata ieri e oggi si sta allagando ancora. Dentro i confini di Ravenna invece nella notte sono state evacuate le case lungo via Canalazzo, zona nord-ovest, perché il canale Magni è tornato sopra il livello di guardia. Ecco, per concludere c'è da dire che adesso, a differenza dei primi giorni, è la rete di canali che attraversa la provincia a rappresentare la principale fonte di pericolo. Il livello idrometrico dei fiumi si è abbassato, ma i canali consortili hanno accolto le esondazioni dei giorni scorsi e ora stanno allagando gran parte della pianura. A voi.
Grazie Mattia, c'è naturalmente tutto il tema degli sfollati, tra poco ci torneremo con il nostro inviato. Intanto vediamo anche la questione invece dei danni. Questa mattina la vicepresidente della regione Priolo ha parlato di danni per 5-6 miliardi di euro. In queste ore anche la politica è tornata a parlare e a chiedere piani strutturali per l'adattamento climatico. In realtà un piano esiste dal 2018 ma non è mai stato applicato. Sentiamo Andrea Agapito, responsabile acque del WWF.
C'è un piano, una bozza di piano di adattamento ai cambiamenti climatici che però è ferma. Noi abbiamo chiesto, abbiamo fatto anche delle osservazioni, delle integrazioni, anche perché sia anche più cogente, perché in molti casi il piano dà degli indirizzi ma poi diciamo si perde un po' su quelle che sono le indicazioni di chi poi deve fare che cosa, nel senso quali sono gli enti che poi dovranno effettivamente portare avanti le misure. Però ovviamente non è solamente il piano di adattamento ai cambiamenti climatici quello che noi chiediamo, ma che vengano applicati quei piani di gestione delle acque, piani alluvioni che sono stati predisposti dall'autorità di distretto a seguito delle direttive europee acqua e alluvioni e che devono essere applicati in modo cogente, con investimenti seri. Invece il problema è che noi continuiamo a agire con interventi di emergenza, con indicazioni di nuovi commissari, l'ultimo è quello della commissaria al straordinario per la siccità, che si va ad aggiungere ai commissari straordinari per il dissesto idrogeologico, che sono i governatori regionali, che però questi anni di commissariato hanno fatto ben poco, che si aggiunge ai commissari per la depurazione, tutti aspetti dello stesso problema, cioè della gestione idrica, e invece dovrebbero essere gestiti da un'autorità unica, che esiste perché è stata identificata come le autorità di distretto nazionali, e che sono le uniche che possono gestire, di programmare, di prevenire in modo serio di questo tipo di eventi, e di avviare quegli interventi di adattamento ai cambiamenti climatici che iniziano soprattutto per quanto riguarda le alluvioni, nel cercare di recuperare spazio ai fiumi.
Torniamo adesso a Ravenna, il nostro inviato Mattia Guastafiero questa mattina è stato in un centro per sfollati.
Sì, Mussa ha 20 anni e viene dal Gambia, è arrivato in Sicilia 6 mesi fa a bordo di un barcone dalla Libia, e da non molto è a Ravenna. Fuori piove, ma lui indossa solo una maglietta a maniche corte e ai piedi porta un paio di infradito. Nazi, invece, è fuggito dall'Afghanistan dopo la presa del potere dei talebani. Di anni ne ha 29, non parla italiano e pochissimo l'inglese. Entrambi si trovano qui nel centro per sfollati, allestito in una scuola superiore, l'Istituto Tecnico Industriale Nullo Baldini, nel centro di Ravenna. Le loro storie compongono il mosaico di vite in qualche modo segnate in questi giorni dall'alluvione. Mussa viveva a Villanova, Nazi a Godo, che sono due dei comuni della Bassa Romagna in questo momento sott'acqua. Il loro passato è stato segnato di certo da ostacoli e momenti drammatici, ma l'acqua così alta, ci dicono, non l'avevano mai vista. Si è alzata tanto così, ci ha mimato Nazi, gesticolando e portando la mano all'altezza delle ginocchia. Sono una settantina gli stranieri che si sono rifugiati in questo hub, uno dei più grandi della città, persone che non hanno trovato ospitalità da parenti o amici. Adesso che le lezioni sono sospese, le due palestre della scuola sono state riconvertite in un dormitorio. Sotto ai canestri ci sono le brandine. Con la pioggia oggi a Ravenna si sono abbassate le temperature, i volontari intercettano gli ospiti e consegnano loro calze e maglioni. Nemmeno loro conoscono con precisione le storie di queste persone. Alcune sono arrivate poche settimane fa a bordo delle navi delle ONG, e questo è frutto della strategia dei porti lontani imposta dal governo. Ci ha detto così l'assessore del comune di Ravenna, Igor Gallonetto, che poi ha aggiunto che però ciò che conta adesso è soltanto aiutarle.
Sì, in questo momento non facciamo uno screening né interviste né radiografie, sono persone che hanno bisogno e quindi noi le accogliamo molto volentieri senza troppe domande. Sì, questo insegna che cosa? Insegna che loro sono non soltanto dei migranti, ma sono delle persone prima di tutto, e le persone meritano il rispetto che questa città è sempre pronta a dargli.
Grazie allora per queste cronache al nostro inviato Mattia Guastafiero. Disponibilità a collaborare con il governo per l'alluvione, ma anche visioni diverse su ambiente e territorio. Da Romana Bredice.
Martedì il governo stanzierà i fondi previsti per affrontare i danni dell'alluvione. Meloni incontrerà Bonaccini e altri sindaci della zona. In queste ore c'è un'aperta collaborazione da parte del Partito Democratico, in particolare con la disponibilità da parte degli iscritti del partito nelle sezioni locali ad affiancare la Protezione Civile. Non è l'ora delle polemiche, dice la segretaria del PD, e Baruffi, anche lui emiliano, non vuole criticare al momento le scelte immediate del governo, tantomeno il Consiglio dei Ministri convocato martedì. Ma al di là di questo ci sono differenze enormi nell'approccio a queste emergenze climatiche. Prima Musumeci e poco fa Salvini attaccano gli ambientalisti. Il primo parla di integralismo ambientale, l'altro di ambientalisti da salotto, e l'unica ricetta per loro è quella di sfoltire la burocrazia e le norme. Ciò che bisogna combattere per il governo sono più le leggi, le norme, magari a colpi di semplificazione degli appalti, più che investire nella transizione ecologica. L'obiettivo per il Partito Democratico, ma per molti altri esponenti dell'opposizione, è quello di avere i soldi del PNRR dirottati nei progetti per il territorio. Per ora nessuna polemica, o meglio il PD non risponde a quella che alcuni giornali di destra tentano di innescare, puntando il dito su quello che nella regione Emilia-Romagna, soprattutto con Schlein vicepresidente, si è fatto per ridurre il consumo del suolo. Linea allo studio.
È cominciato il vertice del G7 in Giappone, a Hiroshima. La guerra in Ucraina è il primo tema in agenda, ma si parlerà anche dei rapporti con la Cina, di economia globale. Oggi, nella prima giornata dei lavori, gli Stati Uniti dovrebbero rivendicare l'unità del G7 sul tema del sostegno all'Ucraina. C'è anche, tra le questioni, quella dei nuovi armamenti da fornire a Kiev, in particolare quella dei caccia F-16, per i quali è necessario il via libera proprio degli Stati Uniti. In studio mi ha raggiunto Shawky Senussi.
Buongiorno Alessandro, l'agenda del G7 come sempre è dettata dagli Stati Uniti. A Hiroshima il Giappone, che ospita questo vertice, vuole parlare soprattutto della minaccia nucleare. Biden punta invece a un isolamento della Cina, che è l'unica grande potenza che in questo momento sta lavorando per una soluzione pacifica in Ucraina. Da quello che filtra dalle discussioni, nel comunicato finale si farà riferimento a una Cina percepita come una minaccia per la stabilità e la sicurezza economica di un mondo già scosso dalla guerra in Ucraina. Ovviamente i tre quarti del G7 sono dedicati alla Russia e a come portarla alla sconfitta. Oltre all'ennesimo pacchetto di sanzioni e alla presenza di Zelensky, domani sarà Hiroshima, c'è sul tavolo la questione, come dicevi, delle armi, in particolare degli aerei americani F-16. Alcuni governi europei, Olanda e Gran Bretagna in particolare, intendono inviare a Kiev, ma hanno bisogno del via libera della Casa Bianca. La CNN, che cita fonti del Pentagono, sostiene che Washington non si opporrà alla loro esportazione, ma il Guardian scrive oggi che Biden continua a dire di no e che a Hiroshima c'è il rischio di uno scontro sugli F-16 tra Stati Uniti e paesi europei.
Grazie a Shawky Senussi. Adesso torniamo in Italia con la strage del Mottarone e la chiusura delle indagini. Infatti i pubblici ministeri oggi hanno consegnato appunto l'atto di chiusura indagini della procura di Verbania, ultimo atto prima di arrivare alla richiesta di rinvio a giudizio per 8 persone. Sentiamo Luca Parena.
2 anni per mettere un primo punto fermo. La chiusura delle indagini sulla tragedia del Mottarone conferma la contestazione di reati come omicidio colposo plurimo, disastro colposo, attentato alla sicurezza dei trasporti per 6 persone e 2 società. I nomi più in vista sono quelli di cui in riva al Lago Maggiore si è parlato fin dalle prime ore dopo la strage della funivia sulla montagna di Stresa. Luigi Nerini, il titolare delle ferrovie del Mottarone, Enrico Perocchio e Gabriele Tadini. 3 nomi sempre messi l'uno vicino all'altro, anche se solo il caposervizio, Tadini, già nei primi interrogatori rivelò uno dei passaggi cruciali della vicenda, la decisione di inserire i forchettoni per disattivare il sistema di emergenza. Un malfunzionamento continuava a bloccare l'impianto, si venne a sapere. Insieme a quella scelta criminale, l'altro grande tema è quello dei mancati controlli. Qui entrano in gioco le possibili responsabilità degli altri indagati, i dirigenti della Leitner, la multinazionale degli impianti a fune, incaricata della manutenzione. Delle centinaia di trefoli d'acciaio che formavano la fune spezzata, 2 fili su 3 erano lesionati da tempo, avevano già chiarito le perizie depositate l'anno scorso e fissate nelle udienze dell'incidente probatorio dagli esperti della procura. Una vicenda giudiziaria lunga e dolorosa che solo ora comincia ad avviarsi verso la fase processuale, 2 anni dopo lo schianto di quella cabina sul fianco del Mottarone, dove rimasero a terra i corpi e le vite di 14 persone.
La protesta degli studenti per il caro affitti arriva oggi anche a Verona, dove c'è la ministra dell'Università Bernini, alla quale hanno consegnato una lettera. Sentiamo Roberto Maggioni.
Non ha potuto evitarle le tende. Da giorni accampati fuori dall'Università di Verona, questa mattina gli studenti hanno consegnato una lettera alla ministra, dove hanno ricordato i motivi della protesta. Quella che la destra prova a liquidare come una protesta da bamboccioni che vogliono vivere nel centro delle città. E invece è una protesta per il diritto a una vita degna per tutti. Perché non spendere 2/3 dello stipendio in una casa dovrebbe essere un diritto di tutti, studenti e genitori. Quella delle tende è una protesta anche contro lo sperpero di denaro pubblico a favore dei privati, che è quello che sta avvenendo con i soldi del PNRR che verranno dati a società e fondi immobiliari per costruire posti letto e poi verranno affittati a prezzi più alti di quelli di mercato, spesso con il benestare di comuni e università pubbliche. A Milano si arriva anche a 1.300 euro al mese per meno di 30 metri quadri, una follia a cui è difficile credere e a cui però la giunta Sala ha dato il benestare. Agli studenti non va bene. Chiedono con forza che i soldi pubblici non vengano usati per arricchire fondi immobiliari e società create apposta per sfruttare questa nuova fetta di mercato, questo nuovo business. Le tende fuori dalle università italiane A quasi 20 giorni dall'inizio della protesta resistono e a Milano aumentano. Questa mattina erano 42 fuori dal Politecnico. Non è ancora un movimento, ma dopo anni senza movimenti universitari e la pausa delle restrizioni Covid, è il primo spazio pubblico che questa generazione si è conquistato prendendo parola e incontrandosi, e la politica non può ignorarli.
È tutto per questa edizione del Giornale Radio condotta da Alessandro Principe, in redazione anche Omar Caniello, Sciocchi Senussi e Roberto Maggioni. Ci risentiamo con le notizie alle 13.30. A tutti una buona giornata.